Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Rotola, 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 strada facendo rotola, rimbalza qua e là.
Sì, però non parliamo del barattolo.
No.
Perché non vorrei che si creassero delle confusioni.
Però è un'altra cosa che rotola. Peraltro c'è stato anche in passato uno spot pubblicitario che proprio, come dire, enfatizzava il rotolamento dell'oggetto in questione. Allora, rotola, rotola e non finiva mai quel rotolo.
Ti voglio togliere dall'imbarazzo, Deborah. Non sì. È adatta a una signora il tema che abbiamo scelto come notizia allora, di apertura, però una notizia economica.
Ti ringrazio per la delicatezza, però anche le signore ne fanno uso di questo articolo.
Allora, Assoutenti sì. Lancia un allarme, un warning vero e proprio.
Sì, perché, un alert.
Sì, perché c'è un fenomeno evidente di shrinkflation, cioè di sgrammatura.
Quindi stesso prezzo, quantità ridotta.
Bravo. Del rotolo di carta igienica.
No,
si stanno riducendo gli strappi. Hanno fatto proprio anche un'indagine. Il centro di formazione e ricerca sui consumi si è dedicato a questo oggetto, peraltro di uso comune e quotidiano.
Direi proprio il più democratico di tutti.
E ha notato due cose. La prima, che stanno diminuendo gli strappi. E tant'è vero che poi polemicamente Assoutenti dice: ma non c'era un'indagine dell'antitrust sulla screenflation?
Esatto.
Cioè, che precisamente dove è finita? Perché o sgrammatura come preferisci?
Troppi beni secondo me da analizzare e non ci stanno più dietro.
La seconda cosa che è stata notata è che i prezzi al dettaglio comunque di questo bene sono saliti del 44% negli ultimi 3 anni. Una confezione da 4 rotoli nel 2021 costava in media 1,74 euro.
E adesso?
2,51 euro. Quindi, sapendo che il mercato della carta igienica in Italia vale 1,2 miliardi di euro, ha spiegato Truzzi, insomma, questo rincaro è più che sensibile. Il 44% di rincaro negli ultimi 3 anni non è cosa da poco. Tra l'altro, anche l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia purtroppo si è poi abbattuta su questo bene, perché sono venute meno delle importazioni di legno dalla Russia per la cellulosa, e quindi non tutto il materiale è riciclato, è fatto con carta riciclata, c'è anche la necessità di importare dall'estero. E insomma, non so se i nostri ascoltatori hanno notato per questo particolare bene di consumo una riduzione nella quantità a parità di prezzo o addirittura aumentato prezzo.
Sicuramente quando in passato abbiamo toccato l'argomento in molti ci hanno segnalato l'articolo di cui hanno notato la riduzione appunto delle dimensioni a parità di prezzo. Raccontateci se vi siete accorti anche della stessa situazione che è capitata alla carta igienica. Allora, chissà però se si potrà comprare con la card dedicata a te. È in arrivo il decreto attuativo che sblocca la nuova social card, ce lo racconta questa mattina il Messaggero. La card dedicata a te è la social card sostanzialmente dedicata proprio a fare la spesa e anche a fare il pieno di benzina, probabilmente dentro la carta igienica ci sarà nel paniere dei beni che è possibile appunto acquistare con questo strumento. La card dedicata a te sarà destinata a circa 1.400.000 persone, tra quelle chiaramente meno abbienti, fra le 50 le 100.000 in più rispetto allo scorso anno. La card sarà distribuita dalle Poste in tutti i comuni a partire da luglio, però quindi i tempi non sono brevi, e forse potrebbe essere l'ultima edizione di questa operazione. Mauro, stamattina appunto il Messaggero ce lo segnala con molta evidenza, perché insomma i margini di bilancio del nuovo patto di stabilità condizionano anche noi,
sì.
E quindi le maglie entro le quali agire sono davvero molto strette. Si potranno spendere 600 milioni ogni anno per una di quelle misure emergenziali pensate ai tempi di inflazione record, e però ora la Commissione Europea appunto ci invita a cancellare questa iniziativa. Il provvedimento, come vi dicevo prima, dovrebbe arrivare la prossima settimana, una vera e propria corsa contro il tempo, perché già siamo all'inizio di giugno e considerati i soliti tempi tecnici che poi servono appunto per avviare queste operazioni, speriamo che a luglio le persone che hanno bisogno potranno avere la disponibilità della card. Però c'è un altro tema, un'altra perplessità, che è quella che viene espressa in queste ore dal mondo del commercio.
La traiamo dalla Stampa di oggi. La Stampa segnala che il commercio non è contentissimo, non accoglierebbe con entusiasmo questa ulteriore edizione 2024. Perché? Perché, come ci ricordiamo, lo sconto che viene praticato con la social card, il governo chiede sempre di estenderlo anche ad altri beni che sono venduti sul punto vendita, e lo sconto del 15% non è che proprio entusiasmi il commercio. E poi ci sono anche dei problemi in questo momento che portano delle frizioni tra l'esecutivo e la categoria, che per quanto riguarda i ticket restaurant. Sui ticket restaurant, come noto, da tempo ci sono polemiche per le commissioni che vengono applicate proprio agli esercenti, ai commercianti, e si segnala che per i ticket emessi dai privati, dicono le associazioni di commercianti, si può arrivare anche al 18% di commissioni. Quindi, insomma, il tutto entra in una partita più complicata, anche questa social card. Vediamo se arriverà a giorni, come sostiene il Messaggero, o se queste perplessità la rallenteranno. Intanto non so quanto sia perplesso dalla nostra apertura, per così dire,
pronto a tutto,
dedicata ai veri bisogni degli italiani, mi viene da dire. Il nostro esperto, persona invece serissima, il dottor Gabriele Tavazzani, AD di Amundi SGR, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti i radio risparmiatori.
Bella questa, non li avevamo mai chiamati così noi.
Segno.
Guarda qua, che è così,
segno.
Proprio questo blitz.
Avrei un commento sulla notizia di apertura dicendo: d'accordo la shrinking inflation, però che riducano gli strappi ma non il numero di veli, perché quello potrebbe poi causare, diciamo, degli effetti collaterali non voluti.
Adesso poi noi andremo ad analizzare invece in dettaglio tutte altre questioni oggi, non quelle della tenuta, per così dire,
della carta igienica,
di alcuni beni.
Ovviamente non vi posso neanche dire i commenti e la qualità dei commenti appunto che stanno arrivando. Sapevamo che avremmo fatto centro quest'oggi scegliendo questa storia di Copertina.
Allora,
però d'altronde si parlerà anche un po' di economia reale, perché rifaremo un'escursione nel mondo dei PIR con Gabriele Tavazzani, e d'altronde sono strumenti finanziari, strumenti di investimento nati qualche anno fa proprio con l'obiettivo di sostenere l'economia reale del paese, e quale più della carta igienica.
Vabbè. È un'economia estremamente reale e di uso quotidiano.
Ecco.
Allora, usate i numeri abituali, però anche per questioni, oggi affronteremo questioni di appunto investimenti, di risparmio, andamento dei mercati, bontà del mercato italiano, appunto i PIR, come adesso evocavi tu, Deborah. Quindi i numeri sono quelli abituali, usateli con parsimonia. 800 24 0024, per parsimonia per quanto riguarda l'altra notizia, quella di apertura, è il numero verde, tenetelo caro perché è giovedì, sapete perché. E invece c'è l'altro numero per SMS e WhatsApp, 349 238 6666. Ma per i nostri radiorisparmiatori abbiamo anche un giornale radio del Radio Risparmio.
Ce l'abbiamo.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Non solo è dono di diminuiti gli strappi, ma anche il peso, ed è più difficile confrontare i vari prodotti a livello di carta.
Anche i pacchetti di cipolla, una rete costava 1 euro, era 1 chilo, oggi costa 2,20 euro e sono 750 grammi.
Vabbè, ma sono preparatissimi come sempre.
Dirti, no, perché un ascoltatore fa un'osservazione, dice: viene aumentato, per quanto riguarda non solo la carta igienica ma anche la carta casa, come si dice, il diametro dell'anima interna, quel rotolo in cartone che è l'anima interna, dice, è stato aumentato il diametro, sostiene questo ascoltatore.
Ah, una furberia, vedi?
Quindi in questo modo non ci si accorge della sgrammatura,
certo,
perché ovviamente la dimensione complessiva rimane la stessa. Vabbè, non era questo che volevo dirvi.
No, però guarda, sono temi importanti. avanti, perché in realtà la nostra grande preoccupazione del momento è l'inflazione. Noi abbiamo visto ieri quella tedesca come abbia agitato i mercati finanziari, questa mattina c'è l'altro dato spagnolo che è impressionante, al 3,8% nell'ultima rilevazione. Io ne approfitto prima del giornale Radio sì. del Risparmio anche per far fare un commento a Gabriele Tavazzani, perché qua siamo tutti appesi alla Banca Centrale Europea, che per molti è pronta a fare la prima sforbiciata sui tassi di interesse la settimana prossima nel meeting del 6 giugno. Non vorrei qua che alla luce delle statistiche di questa settimana pronti via ci faranno una sorpresa settimana prossima decidendo invece nulla di fatto. Che previsione fate?
Ma è vero che ci sono stati questi dati un po' inattesi, però diciamo la BCE è data dependent come sappiamo bene, ma la decisione è ormai presa e scontata, quindi dovrebbe esserci una come dire veramente sorpresa negativa, quasi un cataclisma esattamente. Quindi riteniamo che il 6 giugno la Banca Centrale Europea cominci la sua traiettoria di riduzione dei tassi di interesse nell'area euro, sapendo bene che lo farà in un modo asincrono rispetto alla Fed. Quindi questo ormai è un'altra cosa scontata dai mercati, con tutti gli effetti che poi potremmo avere, e questi sì non sono completamente anticipabili, nel senso che poi, come sappiamo, il fatto che i tassi euro saranno più bassi di quelli americani potranno avere un impatto sulla debolezza dell'euro nei confronti del dollaro, e quindi anche un tema di inflazione importata per quanto riguarda alcune materie prime che sono prezzate in dollari. Quindi c'è sicuramente un'aspettativa di almeno da parte di Amundi di 4 tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea da qua a fine anno, però chiaramente c'è una attenzione all'evoluzione dei dati, ma l'evoluzione dei dati che deve essere consistente, perché ci possono essere anche dei disturbi all'interno di vari calcoli, e che quindi questi devono essere effettivamente confermati. Beh, la cosa assicurante è che comunque noi siamo un'eccezione per quanto riguarda i dati di inflazione in Europa, nel senso che il nostro livello di inflazione è già quasi a target della Banca Centrale.
0,81, una cosa del genere. Ora, oggi poi vedremo il dato di maggio, definitivo. Stavamo a 0,8 mi pare da aprile.
Esatto, e la cosa però positiva, perché abbiamo dei numeri più in linea rispetto alle attese della Banca Centrale Europea, dall'altro sappiamo bene che forse questo è dovuto anche al fatto che i salari non sono aumentati come negli altri paesi europei, e quindi questo rimane comunque il vero problema, credo, del nostro paese per quanto riguarda solamente i nostri vicini europei, quelli che fanno parte dell'Unione Europea.
Un'altra curiosità, poi andiamo alle notizie del giornale Radio del Risparmio, sull'inflazione spagnola, è che questo aumento così consistente è stato determinato dall'aumento delle bollette elettriche, Mauro, quindi anche là hanno
anche in Spagna hanno questo
situazione.
Problema di innalzamento dell'energia. Peraltro da noi invece il calo che ricordavamo prima è stato in gran parte proprio motivato dal contenimento, finalmente viene da dire, dei prezzi dell'energia, anche se molti ascoltatori, tutte le volte che parliamo della questione delle bollette, addio al mercato di maggior tutela, ci dicono: guardate che alcuni operatori però stanno in realtà muovendosi con prezzi ancora molto elevati.
Allora, hai letto la Gazzetta Ufficiale? Non deludermi.
No, allora,
non deludere tutti i nostri ascoltatori.
No, scusa un momento, ma tu vedi che io ho qua degli altri fogli che compulso.
Sono commossa.
No, ecco, e non è la scaletta, no. Ma è il decreto legge 29 maggio 2024 numero 69.
Contenente?
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Il provvedimento salva casa, del quale parleremo diffusamente domani, per tutti coloro che attendono, soprattutto i responsabili degli uffici tecnici dei comuni, che non vedono l'ora che i cittadini sul proprio territorio diano il via a questi lavori.
Ma io penso che saranno entusiasti, perché se comprendo bene i tempi non sono amplissimi per quanto riguarda gli uffici che poi dovranno validare e valutare e validare le domande che arriveranno. I limiti sono quelli che sono stati un po' anticipati, i limiti, voglio dire, alterazione, anche se non è un termine corretto, di modifica del proprio immobile, perché si era già parlato di limiti del 2%, si arriva fino al 5%,
quanto però se si ha una superficie utile di 100 metri quadri, salendo questa percentuale diminuisce, quindi sono ammesse delle difformità molto contenute, questo dice il decreto legge, e 45 giorni per gli uffici per la sanatoria. Però io non voglio dire di più perché non è, diciamo, intellegibilissimo. Perché si tratta di una serie di richiami alle norme del testo unico in materia di edilizia, quindi alle norme di inizio secolo, del 2001. Domani lo affrontiamo con
Mirko Mion, che è presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, quindi veramente un concentrato di competenze su questo tema.
È il suo decreto.
Senti, c'è un corallo in circolazione.
Eccolo là.
Truffate 19 persone. La Guardia di Finanza ha sequestrato 2.400.000 euro ad un ex broker. Qua la vicenda si è consumata a Milano, c'è pure il nome di questo ex broker finanziario, si chiama Mauro Muscio. Peraltro era pure già stato radiato dall'albo professionale dei consulenti finanziari nel 2018, eppure indisturbato, insieme al padre e alla sorella, agiva indisturbato e continuava a raccogliere clienti ai quali faceva sottoscrivere prodotti di investimento, e quindi chiaramente è finito al centro di questa inchiesta e deve rispondere dei reati di truffa e abusivismo in materia di intermediazione finanziaria. Peraltro, oltre a proposte di investimento in prodotti finanziari che lui stesso gestiva, almeno così diceva, in realtà proponeva anche investimenti di carattere alternativo, Mauro, quindi opere d'arte davvero... permetteva la più ampia diversificazione, visto che noi le raccomandiamo sempre ai nostri ascoltatori, certo. Lui sposava la lettera, sì. La principale raccomandazione di ogni consulente finanziario.
E infatti utilizzava anche una galleria d'arte, così è stato segnalato dalla Guardia di Finanza, una galleria d'arte a lui riconducibile per raccogliere somme di denaro da gestire, anche proponendo l'acquisto di quadri di autori contemporanei, in realtà mai consegnati alle vittime. Quindi servizi finanziari, consulenti indipendenti di una società di servizi finanziari che è risultata inesistente, raccolta abusiva del risparmio, insomma, diciamo che la famiglia Ponzi verrebbe da dire.
Era un po' quello. Esatto. No, tra l'altro, discutendo di questa notizia a microfoni spenti proprio con Gabriele Tavazzani, abbiamo così rifatto una serie di considerazioni sul tema dell'educazione finanziaria che è necessario sostenere nel nostro paese. È stato un grande tema che abbiamo affrontato al Festival dell'Economia di Trento, lo abbiamo rifatto 2 giorni fa con Anna Maria Lusardi, già direttrice del comitato Edufin italiano. Però qua veramente gli sforzi da fare sono tanti e devono vedere tutte le forze finanziarie in campo, non ultima anche quelle delle società di gestione del risparmio.
Assolutamente, io credo che ci sia anche una questione di tempistiche, quindi l'educazione finanziaria è importante cominciarla, no? Nelle scuole adesso abbiamo per fortuna l'introduzione, anche se diciamo poche ore, all'interno dei corsi di educazione civica, ma io credo che cominciare da una buona informazione finanziaria sia necessario, il lavoro che fate voi, il lavoro che fanno altri giornalisti finanziari e il lavoro che dobbiamo fare noi, anche dedicandoci un po', nonostante a volte possiamo essere in qualche modo non accusati, ma insomma percepiti con un certo conflitto di interesse, ma noi veramente l'interesse più importante è quello che i clienti dei nostri distributori possano avere le informazioni di base per poter parlare e capire insomma quello che gli viene proposto. E quello che avete citato voi, banalmente, prima di affidarvi a chi si spaccia per consulente o promotore finanziario, andate a vedere, no, l'albo che è pubblico, andate a vedere il nominativo e quindi assicuratevi che questa persona abbia le competenze e abbia fatto diciamo tutto il necessario per essere controllato. Io ho avuto la fortuna di lavorare alcuni anni all'estero e posso comunque garantire che la consulenza finanziaria dei consulenti italiani è la migliore in Europa, perché il nostro mercato, grazie diciamo anche al nostro regolatore, la Consob in particolare, che nell'introduzione della MiFID, la prima versione, ha in qualche modo dato una moral suasion a tutti i distributori di lavorare in ottica di consulenza e non di execution only, esatto. E non di vendita, diciamo, senza protezione o senza protezione, senza consulenza per il cliente, beh, ha fatto sì che il mercato della consulenza in Italia è assolutamente il più sviluppato in Europa. Questo non lo vediamo e io, come dire, magari abbiamo sempre un preconcetto un po', come dire, che noi rispetto, non so, ai tedeschi, ai francesi, siamo, come
infatti,
dire, un po'
spesso,
più ci arrangiamo.
Spesso
ecco.
Noi abbiamo un po' complesso di inferiorità,
esatto,
bisogna dirlo,
esatto.
Su molti aspetti.
Vediamo sempre che l'erba del vicino è sempre più verde.
Ci sembra sempre che altri stati, anche partner europei, con cui ci possiamo serenamente confrontare, ci mancherebbe, però siano sempre più avanti di noi, abbiano sempre normative migliori delle nostre, abbiano meccanismi migliori dei nostri. Talvolta non è così.
Ecco, e in questo, guardate, posso assicurarvi che i nostri colleghi, no, che hanno, ad esempio, ieri ero al telefono con la mia collega, no, della Spagna, che mi diceva che una grande banca spagnola, non diciamo una caisse regionale della Spagna, vuole venire in Italia per capire il nostro livello, perché ci sono delle cose che vogliono, diciamo, copiare. Quindi questo è una garanzia per tutti i nostri clienti, perché i sistemi, soprattutto la tecnologia che i nostri consulenti finanziari e le banche hanno a disposizione è sicuramente di avanguardia, e quindi questo dà una garanzia per i nostri, per tutti i clienti, di affidarsi. Chiaramente, se il consulente è iscritto all'albo e se la banca chiaramente ha nell'attività la distribuzione dei prodotti del risparmio gestito, beh, questo credo sia un grande vantaggio per i nostri risparmiatori. Però è chiaro, c'è sempre la necessità di avere quel minimo di anticorpi necessari per poter dialogare. Quindi ero stupito,
un po' di preparazione,
sì, ero
magari
stupito dal fatto, no, dell'ascoltatore che va a guardare l'anima interna, no, del rotolo per, no, definire questo. Beh, ecco, se quel tempo lo dedicassimo a leggere, no, un documento o vedere un comparatore sul sito per magari
fare, no, una bella chiacchierata col consulente finanziario, non essendo reticente sulle proprie condizioni economiche, le proprie necessità,
esatto. Quindi ecco, questo sarebbe sicuramente un vantaggio, dedicare un po' di tempo. Ecco, secondo me a volte, no, pensiamo che il consulente ci possa dare il prodotto finito,
subito,
la soluzione sul tavolo. Questo sì, è quello il loro lavoro. Però è chiaro che noi dobbiamo avere una capacità, diciamo, di capire quello che ci sta offrendo. È chiaro che a volte la documentazione, e questo è anche nostra responsabilità, delle cosiddette società prodotto, le società di gestione, è complicata.
È respingente, oserei dire.
Sì, sì, però qui anche qui, diciamo, siamo un po' obbligati, no, a rispondere alla conformità con le norme, le regole, e quindi tendenzialmente abbiamo da una parte l'obbligo di produrre dei documenti in un certo formato che sono incomprensibili, scusatemi, ma sono assolutamente,
se lo ammette lei, figuri se
questo
siamo noi,
dire,
per contraddirla.
Ma sono complicati per noi, no, da redigere, quindi immaginiamo per il cliente. E poi a lato dobbiamo avere dei documenti che riescano in qualche modo a tradurre, no, i contenuti in maniera semplice e comprensibile. Quindi quello che dico sempre ai miei colleghi, dobbiamo, e questa è la nostra missione, accorciare la distanza tra i nostri clienti, il loro risparmio e gli investimenti. E accorciare la distanza è un tema generale che va dalla semplificazione, appunto, della comunicazione a una tipologia di prodotti, no, che siano adatti ai nostri risparmiatori, che sappiamo siano più avversi al rischio. Ma insomma, tutti questi elementi sono fondamentali, perché se non ci mettiamo anche noi nei panni del risparmiatore e lavoriamo sempre come tecnici,
diventa complicato raggiungere poi un incontro virtuoso di soddisfazione reciproca. A costo di essere pedante, organismocf.it
è l'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari. Tutti i nomi e cognomi sono,
ecco,
lì dentro.
Se state dando del denaro a qualcuno, vi state affidando, magari fate un giretto lì sopra, organismocf.it. Noi invece adesso facciamo un giretto tra le borse.
Sto in alto mare in barca a vela, ma per cortesia mi puoi mandare la borsa? Grazie.
Borse in diretta.
Dopo qualche seduta difficile, oggi il mercato europeo prova a risalire la china, anche se i rialzi sono davvero modesti. Abbiamo più 0,16% a Parigi, Francoforte più 0,01%, Londra più 0,26% e Milano più 0,30%. Tutto questo in una settimana in cui ancora una volta monitoreremo il dato sull'inflazione. Nelle prossime ore arrivano gli aggiornamenti sia dall'Europa che dagli Stati Uniti, e poi chiaramente non dobbiamo dimenticare che siamo alla vigilia dell'importante meeting della Banca Centrale Europea. Settimana prossima arriva la prima sforbiciata dei tassi, sui tassi di interesse appunto nell'Eurozona. Piazza Affari oggi punta tutto sull'energia e sui titoli del settore bancario, guida i rialzi ERG, più 4,46%, Biper Banca più 3, Banco BPM più 2,39%, a segnalare l'intervista rilasciata stamattina al Sole 24 Ore dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna, che dice non è il momento per mettere mano ad un'operazione di risico bancario nel nostro paese, tutto rimandato almeno di 18-24 mesi. Recupera anche Monte dei Paschi dopo il forte scivolone di ieri, seguita la notizia dell'indagine della Procura di Milano sui bilanci 2016 e 2017. Dopo i conti, Telecom meno 7, e c'è il riassetto azionario di Pirelli che provoca sul titolo un calo del 5,56%. Torniamo subito con Investire Informati.
Di denari.
Shrinkflation.
Investire informati.
Lavoro per un'azienda di quelle che producono carta igienica. Posso dire che quello che affermate è tutto vero. Posso dire che lo scorso anno non c'è un'azienda che produce carta igienica o carta monouso che non abbia avuto degli utili stratosferici.
Le cartiere rientrano tra le aziende dopo le acciaierie o prima delle acciaierie, ma tanto siamo messi lì, dove consumano tantissima energia e gas, per cui io ho avuto dei clienti che nel 2022, tanto per fare un metro di paragone, pagavano delle bollette mensili di gas di 500.000 euro e si sono viste arrivare bollette da 3-4 milioni, capite che sono andati un tantino in difficoltà.
Aumenta l'occupazione ma diminuisce l'inflazione. Ciò significa chiaramente che c'è più lavoro povero. Se c'è più lavoro povero, un paese come l'Italia, che deve crescere per i consumi interni, non cresce. Quindi avremo una crescita molto bassa.
Gabriele Tavazzani, amministratore delegato di Amundi SGR, ma ha sentito la qualità delle osservazioni dei nostri ascoltatori. Siamo partiti col sorriso, con la storia della carta igienica, ma in realtà poi l'ascoltatore ci ha spiegato anche le ragioni per cui anche questo bene diventa poi complicato produrlo a costi, sì, accessibili.
E poi mi colpisce anche come molti ascoltatori abbiano proprio colto questo legame, partendo da un oggetto che magari può far sorridere, da un'osservazione che può far sorridere, ma invece poi si arrivi veramente a toccare anche delle questioni molto complicate. Ad esempio il fortissimo rincaro dato dalle bollette per l'energia, piuttosto che l'inflazione che poi ne consegue, eccetera, eccetera.
E questa è economia reale alla fine, no? Perché si parla tanto di mercati finanziari, ma poi quello che noi viviamo quotidianamente è questo, e quindi anche quello che ha detto l'ascoltatore, il radio risparmiatore del lavoro povero, è vero. Cioè noi possiamo fare tutta l'educazione, informazione finanziaria, ma se poi non diamo la possibilità ai lavoratori italiani di risparmiare, no? Perché il risparmio è reddito disponibile meno consumi, quindi se alla fine i costi di produzione aumentano e quindi è necessario trasferire questi costi, soprattutto lato energia, sui prezzi, beh, e questo oppure sulle quantità, questo comunque diventa sempre più difficile per i risparmiatori risparmiare. Sappiamo che il vero, no, l'asset più importante, il tesoro dell'Italia è il risparmio, no? Ci sono questi 5.300 miliardi di ricchezza finanziaria delle nostre famiglie, poi ci sono i 1.500 miliardi sui conti correnti, insomma numeri che sentiamo molto spesso, ma continuano a essere lì. Quindi insomma il vero tema è come facciamo a trasferire questo risparmio in investimenti produttivi. E questo è, secondo me, la sfida che, dopo aver rimpatriato parte del nostro debito pubblico con le emissioni per i clienti
di
BTP Italia Valore, che hanno avuto un grande successo, perché, come dire, hanno tipo una Marcord, insomma, siamo ritornati ai famosi bot people, no? dei titoloni che si facevano, no, sul giornale. Quindi è chiaro che questo è un modo comprensibile di comunicare. A me ha stupito quando sono andato a fare un po' di informazione finanziaria in università dei ragazzi. Allora la prima domanda ho chiesto: beh, chi ha investito in cryptocurrency? E quindi ho visto una serie di mani
subito,
no,
esatto,
che si sono alzate, e poi dopo, in maniera ma non provocatoria, ho chiesto: ma chi ha investito in BTP? Beh, devo dirvi che ho visto non le stesse mani alzate per le cripto, ma ne ho viste almeno la metà che avevano investito in BTP.
Non voglio neanche pensare se avesse chiesto il fondo pensione, non sarebbe alzata nessuna mano.
Ho chiesto perché. No, ma perché avete investito, no, il titolo di Stato? Perché, come dire, rispetto alle cripto mi sembra qualcosa un po' vecchia, ecco, insomma, legata alla propensione all'investimento di un giovane, no? Erano ragazzi 22-24 anni.
Beh, lui mi ha detto... Cioè, lei si è stupito per il fatto che comunque qualcuno ha alzato la mano di fronte alla domanda: avete
BTP,
investito in BTP?
Sì, certo. Allora, beh, la risposta è stata assolutamente diretta, dicendo: ma guardi, i BTP in ogni caso, i rendimenti sono interessanti, la comunicazione è tutti i giorni sul giornale, c'è scritto, l'informazione è molto semplice, la modalità di accesso comunque c'è sulla prima pagina dell'online banking, per cui, nel senso, ho investito insieme a mio fratello addirittura. Quindi vuol dire, e lì mi sono, come dire, messo in testa, ma se mettessimo tutti i giorni sul giornale, nella prima pagina, i PIR, i piani individuali di risparmio, ecco, magari, ma non come pubblicità a pagamento, proprio come informazione, una bella colonna in cui, no, da una parte il MEF aveva messo le pubblicità, no, gli articoli sui titoli di Stato in emissione, ecco, mettiamo una bella spiegazione dei vantaggi fiscali per il cliente italiano sui piani individuali di risparmio. Beh, vorrei vedere magari se per 365 giorni all'anno ci mettiamo questa informazione, non mettiamo pubblicità, non mettiamo il nome della società di gestione, poi il cliente avrà la sua banca, avrà la società di gestione preferita, ma mettiamo questo. E i contenuti li scriviamo noi, nel senso, siamo noi i tecnici per scriverli in maniera comprensibile.
Per divulgare.
Ma
la fermo un istante,
sì,
perché abbiamo un doppio obbligo quando si arriva a questo orario.
Lei non può rispondere.
Brava, fai bene.
Escluso dal quiz.
Do un aiutino?
No, assolutamente. Però è facile perché è stato detto in classe, se siete stati attenti. Vogliamo sapere a quanto ammonta a maggio il dato dell'inflazione spagnola, quella della Spagna, su base annuale, dati armonizzati dell'Unione Europea. L'abbiamo detto, l'ha detto Deborah, l'ha ricordato più volte. La regola è che accettiamo risposte soltanto se usate il numero verde 800240024. Non accettiamo risposte che arrivino da altri canali, SMS o WhatsApp. Adesso andiamo ad ascoltare il traffico.
Come mandi tu il traffico? Non lo manda nessuno.
Due di denari.
Certo che quei geni che hanno studiato le sanzioni alla Russia hanno fatto proprio un bel danno.
Produciamo sempre meno valore in questi 30 anni e siamo pieni di piccole aziende che non sono in grado di fare ricerca e di fare prodotti ad alto valore aggiunto. Noi non dobbiamo crescere anche con l'alto valore aggiunto e con le esportazioni, non solo con i consumi.
I risparmi in Italia ci sono grazie agli italiani e malgrado i politici, ricordatevelo bene.
Allora ripeto a beneficio di chi non avesse colto nella parte precedente la domanda, anzi il domandone del giovedì, ricordando che il dottor Gabriele Tavazzani, graditissimo ospite in studio, però non può rispondere, non può partecipare. Invece potete partecipare tutti voi componendo 800 24 00 24 e dicendoci a quanto ammonta a maggio il dato dell'inflazione spagnola. Il più veloce, la più veloce, avrà un gradito omaggio da parte nostra.
Allora, Gabriele Tavazzani, ritorniamo, completiamo questo ragionamento sui PIR, che nel nostro paese hanno avuto una fortuna alterna, boom di raccolta nel momento, nell'anno dell'introduzione, 2017 se non mi ricordo male, poi repentino cambio di direzione della norma che li disciplinava e quindi un drammatico non calo della raccolta ma proprio azzeramento della raccolta, e quindi diciamo tutti coloro che avevano investito in questi piani poi ne hanno chiaramente registrato tutti i benefici, soprattutto quello di natura fiscale, ma molte società si sono tirate indietro, hanno ritirato i loro prodotti, qualcuno non li ha più rifatti. Poi diciamo che anche alla luce degli sconquassi di mercato degli ultimi tempi, insomma, ragionare sulla borsa italiana e sulle capacità che questa ha di offrire rendimento anche attraverso questi veicoli, insomma, diciamo che i risparmiatori si sono affezionati anche a causa di questo. Effettivamente la borsa italiana ha questo tema. Il PIR vorrebbe portare il risparmio degli italiani sulla borsa italiana, sull'impresa italiana, sulla piccola e media impresa italiana, ma la borsa italiana non rappresenta molto la manifattura made in Italy, quindi forse c'è anche un po' questo tema che non rende questo strumento particolarmente appetibile agli occhi del risparmiatore.
Ma allora, io sono di natura ottimista, quindi io vedo quello che è successo ai PIR un po' un momento di crescita, nel senso di comprensione di quello che lo strumento può e deve ancora dare al nostro paese e ai nostri risparmiatori. Quindi l'idea del piano individuale di risparmio era nata proprio per consentire di incentivare il trasferimento del risparmio alle piccole e medie imprese, quindi con dei vincoli di investimento che consentivano e obbligavano il gestore a non investire solo sulle le cosiddette large cap, quindi i titoli di più elevata capitalizzazione, e di andare sui segmenti mid e small cap, e anche sul segmento EGM, che è quello, no, delle società diciamo in fase di quotazione mercato regolamentato. Beh, comunque le cose si sono viste, sono stati raccolti 18 miliardi su questi segmenti, sono stati raccolti 18 miliardi che sono andati a finanziare le imprese italiane. Le titoli quotati sulle GM sono passati da circa 90 a circa 200, quindi c'è stato effettivamente il beneficio di questo strumento. Quindi io sono come dire positivo, nel senso che lo strumento è corretto dal punto di vista dell'obiettivo, che è quello di dare spazio alle piccole e medie imprese sul finanziamento, tra l'altro non solo con capitale di rischio, con l'azionario, con l'investimento azionario, ma anche con debito o credito. I fondi possono anche investire in titoli obbligazionari emesse da queste società, per cercare di dargli una struttura delle fonti di finanziamento che sia più diversificata e meno bancocentrica, perché questo è l'altro problema della struttura finanziaria. L'ho studiata a scuola, no? da sempre, il fatto che diciamo il sistema finanziario italiano è molto basato, per quanto riguarda il rapporto banca-impresa, sul credito bancario. Ecco, che cosa potrebbe succedere? Per quello la mia convinzione è che i piani individuali di risparmio siano veramente cruciali per il futuro del nostro paese. Ma sostanzialmente le banche si troveranno di fronte a un incremento di costo del capitale, con tutte gli stress test bancari che li in qualche modo costringeranno forse con determinati segmenti di mercato di piccole e medie imprese a ridurre la capacità di erogare credito. Quindi è necessario.
Quindi le imprese devono aprirsi al mercato dei capitali trovando canali ulteriori alternativi.
E la cosa secondo me nuova è che si è sempre pensato che l'unica soluzione fosse la quotazione, e sappiamo anche una certa ritrosia, riluttanza dell'imprenditore italiano, no, ad aprire il capitale a dei soci, no?
Le quotazioni non sono proprio una passeggiata, tra l'altro,
e anche la dimensione della dimensione dell'impresa ridotta o familiare un po'
il
scoraggia
costo, anche la burocrazia. Quindi non è, diciamo, una soluzione iniziale, ma nel ciclo di vita dell'impresa ci sono vari strumenti che possono essere erogati anche da un fondo di investimento. Appunto, ricordiamo, il fondo di investimento ELTIF può fare credito direttamente, quindi un fondo di credito può operare come una banca, può comprare le obbligazioni della piccola e media impresa e può investire nel capitale di rischio in ottica anche manageriale. Quindi il fatto per la piccola e media impresa, e questo lo sto vedendo proprio parlando con gli imprenditori, è poco conosciuto. Quindi la nostra, diciamo, informazione, educazione finanziaria da parte delle società di gestione è rivolta anche agli stessi imprenditori per renderli edotti che esistono altre fonti di finanziamento che non li obbligano subito alla quotazione. Però il rapporto con una banca rispetto al rapporto con un fondo di investimento è diverso, è diciamo di lungo periodo e basato anche su delle prospettive future piuttosto che su l'analisi dei dati.
Aggiungo
del
una
passato.
Cosa Gabriele, che però in realtà poi anche la banca, se proprio l'imprenditore non ce la fa a staccare questo cordone ombelicale, in realtà oggi anche le grandi banche hanno comunque delle strutture di consulenza per mettere a disposizione il capitale, appunto, in maniera alternativa proprio al credito diretto, che in realtà poi anche quella è una scusa, no? Di voler uscire fuori dal perimetro bancario e non andare a parlare con altri. In realtà anche all'interno delle medesime strutture alternative se ne trovano se si vuole crescere. Volevo anche leggere una domanda di un'ascoltatrice che ci racconta di essere molto interessata allo strumento di risparmio PIR. Volevo investirci, ma il mio consulente, tra virgolette, bancario, era poco informato e mi ha detto che non era interessante. Io sono stata un po' scoraggiata da leggere anche di raccolte negative, perché effettivamente l'anno scorso per questo mercato le cose non sono andate bene. Contenta che ne state parlando, fornite un po' di riferimenti. Andate intanto sul sito di Assogestioni, lì c'è tutto l'ABC dello strumento PIR. Devo dire dell'altro?
Ma direi che, come dicevamo prima, nel senso, informarsi su la tipologia di investimento, sul beneficio fiscale e soprattutto sul fatto che il piano individuale di risparmio, e questa è la cosa importante, nonostante magari il consulente sfortunatamente non sia ben informato, ma non scade dopo 5 anni, nel senso, è questa la cosa importante. 5 anni è l'orizzonte di investimento minimo per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Per maturare il primo round,
esattamente. Che ricordiamo, vuol dire non pagare il 26% di tassazione su i redditi gain. Di capitale, i capital gain e su le cedole e i dividendi incassati. E il 26% è tanto, nel senso, quindi la nostra, come dire, innata capacità creativa dal punto di vista fiscale qui avrebbe una regola certa, legale, diciamo, di ottimizzare fiscalmente i propri
però
investimenti.
Però è importante quello che dice, cioè in realtà guardate che questo incentivo fiscale poi probabilmente può essere solo un primo passaggio di soddisfazione, magari se uno vuole smobilizzare una parte di quello che ha consegnato, ma magari può anche poi portare a un successivo incremento. Credo che tocchi a me a questo punto.
Vai, perché hai 20 secondi.
E allora sentiamo se Mauro da Roma sa dirci qual è il dato dell'inflazione spagnola a maggio.
Allora, Io ricordo 3,8, spero di aver detto giusto.
Ricorda
bene. Sì, percentuale mostruosa,
grazie.
Direi.
Dato grazie, Mauro, e buona giornata.
Grazie, vedremo che cosa potremo dirottare verso Mauro in segno di riconoscimento per aver partecipato al nostro quiz. E noi ringraziamo altrettanto Gabriele Tavazzani, un fiume in piena. Ci fa molto piacere aver registrato questo suo coinvolgimento nella partecipazione al nostro programma. Per cui, come ho già detto qualche giorno fa ad un'altra ospite, questo microfono per lei è sempre aperto.
Grazie mille. E speriamo, con il vostro lavoro, che è sicuramente fondamentale, di trasformare i nostri radiorisparmiatori in radioinvestitori consapevoli.
Ci proviamo. Intanto io devo andare a leggere il decreto legge, eh? Domani,
sì. Domani. Ognuno ha le sue depravazioni e questa è la tua. Grazie, a domani.